Prima o poi, Pietro, dovevamo finire Brooklyn e finalmente, o forse purtroppo, l'abbiamo finita. Siamo finalmente arrivati al Queens. Il Queens è un po' una terra di mezzo tra due ponti. Come qualcuno che ci ascolta si ricorderà, abbiamo detto che ogni volta che durante la maratona di New York fai un ponte, in realtà cambi quartiere. E questo pezzettino di Queens, poco più di 3 chilometri che si corrono qui, in realtà ci racconta di un quartiere che è Long Island City, una delle zone del Queens che è in continua evoluzione, in continua espansione, è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Sono strade larghe, si corre bene, qui c'è tanta gente, ma le strade sono talmente tanto grandi che la gente un po' si disperde. E diciamoci la verità, in realtà si corre in questo tratto, soprattutto nell'attesa del ponte che verrà.
Sì, questo tratto tra due ponti, come hai ben detto, che inizia con un po' di positività, perché passi il Pulaski Bridge e pensi di stare iniziando la seconda metà, quindi un pochino in discesa, diciamo, ormai, perché metà è già stata fatta, e fai questi due tratti tra due ponti, tutti in questo quartiere un po' industriale, un po' pieno di cantieri, sempre di cose in costruzione, che poi è un po' anche il... Come vive Manhattan, come si trova sempre New York, sempre con qualcosa di nuovo, qualcosa che cambia di volta in volta.
Sì, questo quartiere appunto dicevamo è Long Island City e la gara qui è molto simile, quindi abbiamo deciso di violare un po', come abbiamo fatto anche nella puntata con Pier Giorgio Conti, di violare un po' la nostra regola di una puntata a un miglio, e quindi in questo episodio raccontiamo 2 miglia di Long Island City. Quindi probabilmente, Pietro, io andrei a iniziare.
Sono d'accordo con te, io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio miglio 14 e 15, Long Island City. Siamo qui, siamo nel Queens. Molti diranno, sono stato a New York, non sono mai stato nel Queens. E nel 90% dei casi la risposta è non è vero, errore. Sei stato nel Queens se sei atterrato a JFK. Ma io sono atterrato alla Guardia, sei stato comunque nel Queens, perché i due aeroporti principali di New York, dello stato di New York e della città di New York, sono entrambi nel Queens. Quindi quasi tutti quelli che arrivano a New York in realtà sono almeno una volta stati nella loro vita nel Queens. Quelli che atterrano a Newark no, ma quello è New Jersey, come direbbero a New York, è proprio tutta un'altra storia. Però il Queens è, e questo è la punta più a ovest di quella gigantesca isola che si chiama Long Island, che arriva a lambire l'isola di Manhattan, perché Manhattan, ricordiamo sempre, anche lei è un'isola. E Long Island City è un quartiere in fortissima espansione, ovviamente ha dei palazzi bellissimi che si affacciano proprio su Manhattan e proprio all'altezza delle Nazioni Unite. Quindi non durante la gara, perché tranne che dal Pulaski e un po' sbirciando al Queensboro non si riesce a vedere, ma se avete l'occasione c'è un bellissimo waterfront proprio qui a Long Island City che vi consigliamo di visitare, c'è un bellissimo parco, e soprattutto un pro tip è quello di prendere quello che si chiama l'East River Ferry, che è un bellissimo traghetto poco turistico che vi porta a spasso sull'East River, quindi si fermerà tra le varie fermate anche proprio qui a Long Island City. Ma stiamo un pochettino divagando nella geografia, quindi torniamo nella gara. Come accennavi tu, si entra nel Queens, e ve ne accorgerete dai cartelli che dicono Welcome to Queens, appena finito il Pulaski. Si fanno un po' di giri su un po' di strade, la principale si chiama Vernon Boulevard, poi si fa 44 Drive, da non confondere con 44 Street, 44 Road, sono tutte mischiate in questa zona, e poi si prosegue verso il cuore di Long Island City, si passa sotto quelli che sono i binari della metropolitana della Subway numero 7, e poi si volta a sinistra e si vede per tutto il tempo, quasi tutto il tempo, il profilo del Queensboro Bridge, che è fuori da questo episodio, racconteremo nel prossimo. Ti ricordi questo pezzo?
Questa zona qui è una di quelle zone in cui vale più che mai ciò che abbiamo detto tante volte, cioè di non guardare l'orologio, intanto perché, come in altri punti, la strada in alcuni tratti si restringe un pochino e quindi non riesci magari a mantenere il ritmo che volevi, ma soprattutto a causa dei tanti palazzi molto alti, molto spesso il GPS sbarella un po', per cui ti ritrovi che sei al passaggio tra il 14° e 15° miglio, se hai impostato la maratona in miglia in realtà non suona l'orologio, oppure suona molto prima o molto dopo, perché non riesci a prendere per bene, e quindi se vai a controllare poi nel percorso che hai fatto, ti troverai ad aver corso sopra i palazzi a saltare da un punto all'altro un po' a zig zag. Quindi questa zona qui è un po' particolare da questo punto di vista, perché sei all'interno di una quasi di una galleria di palazzi, ci sono moltissime costruzioni ancora in costruzione ed è un po' strano non avere dei riferimenti se non i cartelli, che sono quelli su cui puoi sicuramente fare affidamento se hai intenzione di mantenere un certo ritmo e un certo passo nella tua gara. Però lo abbiamo detto tante volte, è una cosa che davvero non è così importante. Una cosa che mi era piaciuta tantissimo in questo tratto, che è un po' piccolino, insomma, cioè si fanno solamente 2 miglia in questo quartiere, però ci sono tanti italiani. Non so se sia una derivazione da il primo periodo in cui gli italiani stavano a New York e quindi magari avevano un po' colonizzato, diciamo, il Queens, però ci sono tantissimi ristoranti, si vedono proprio le insegne e fuori ovviamente ci sono tanti italiani che fanno il tifo, ti vedono, ti riconoscono, leggono il tuo nome e ti chiamano, ed è sempre bello, soprattutto perché abbiamo iniziato già da un miglio circa la seconda parte di gara. Se abbiamo mantenuto una corsa costante, siamo riusciti a tenere un po' di energie, è il momento buono per cominciare a tirarle fuori, e sentire queste persone che fanno il tifo per te aiuta molto da questo punto di vista.
Dici bene, hai detto benissimo la questione del GPS. D'altronde questa è la prima volta dall'inizio della gara che si corre in mezzo a palazzi alti, perché a Downtown Brooklyn li abbiamo sfiorati, ma qui ci passiamo in mezzo, e il problema del GPS ce lo ritroveremo poi anche quando arriviamo a Manhattan, soprattutto nel Queensboro, che è un ponte ma si corre nella parte di sotto, quindi è coperta. Quindi il GPS in questo tratto, in questi 2 miglia del Queens e Queensboro e primo chilometro e mezzo, 2 chilometri di First Avenue in Manhattan, può rischiare di sbarellare. Diciamo, aggiungiamo una cosa: Long Island City è veramente un quartiere interessante da visitare, però è un quartiere che passa veloce. Abbiamo accorpato queste 2 miglia in questo episodio perché si somigliano, e perché la realtà è che è inevitabile, scendendo dal Pulaski che si vede il Queensboro Bridge all'orizzonte e poi si rivede ogni tanto, passare questi 2 miglia di corsa a pensare al ponte. Ne parleremo prossimamente. Il consiglio è: non vi fate spaventare troppo e soprattutto approfittate all'ultimo metro di questo miglio del ristoro che troverete, perché un ristoro con pausa prima di affrontare il Queensboro è un ottimo modo. Ma anche in questa puntata non siamo noi da soli a raccontarvi di questo miglio e della Maratona di New York. Abbiamo anche oggi un ospite e siamo molto contenti di avere con noi un runner, un amico e il race director di Venice Marathon, Lorenzo Cortesi. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao a tutti voi, ciao Lorenzo, visto che abbiamo lo stesso nome.
Ciao.
E ciao Pietro.
Ciao Lorenzo.
Allora, sì, sarà una cosa: chi è runner si chiama Lorenzo, Pietro, quindi questo ti esclude automaticamente dal gruppo degli appassionati.
Potrei cambiare il nome e inserirlo come secondo nome.
Pietro Lorenzo, mi sembra.
Oppure cambi disciplina sportiva.
Esatto.
forse allora, farei meglio.
Come hai sentito dall'introduzione, abbiamo parlato un po' già di questo pezzettino del Queens. Tu hai corso la Maratona di New York quante volte, Lorenzo? Partiamo dall'ABC.
Tre volte.
E tu hai un occhio, diciamo, allenato, oltre ad essere un runner, quindi sei allenato, hai anche occhio allenato agli eventi. Quindi andrei subito nel cuore della tua esperienza di queste 3 volte. Che cosa ti ricordi di questo pezzo di gara?
New York, l'ho corsa 3 volte, ma sono venuto almeno altrettante, perché io ho la fortuna di organizzare la Venice Marathon, per cui tutti gli anni, da molti anni, facciamo sempre lo stand all'Expo per promuovere l'evento e per fare un po' di relazioni internazionali con tour operator, aziende, eccetera. Quindi per me New York è sempre un momento topico dell'anno da runners e non solo.
Diciamo che capita anche sempre subito dopo la vostra gara, quindi io lo posso testimoniare: arrivate tu e il tuo team belli cotti a New York, pronti per iniziare praticamente. Quanto poco dopo succede a New York di solito?
Beh sì, allora la Venice Marathon è sempre la quarta domenica di ottobre, per cui capita che quando ottobre ne ha 4 e siamo a una settimana di distanza, e quando ne ha 5 siamo a 2. E arriviamo sempre cotti. Infatti, come ci siamo conosciuti, tu lo sai, perché tu, forte del fatto che a volte vivi a New York e che noi eravamo cotti, ci hai sempre dato una mano e supportato nella gestione dello spazio promo all'interno dell'Expo della New York City Marathon. Quindi la nostra amicizia, perché così è diventata, e si è sviluppata da lì.
Esatto, diciamo che è molto divertente ed è una delle poche gare italiane presenti all'Expo. E l'Expo, in realtà, io approfitto della tua presenza perché non ne abbiamo finora mai parlato. L'Expo è un momento in realtà topico per chi corre la maratona di New York numero uno, perché si recupera lì il pettorale, quindi già è un momento anche molto emozionante, no? Andare lì, fare questa fila, oppure nel tuo caso discutere dei tempi per capire in che griglia partire, Lorenzo, ma però diciamo è un momento topico per il runner che va a New York e noi ne abbiamo mai parlato. In realtà è un momento bello in cui si incontrano i runner, si incontrano i connazionali, si prende il pettorale, si fa shopping in maniera ovviamente disperata. E io qualcosa so di che vuol dire stare all'Expo come espositore, ma raccontacelo tu.
Beh, allora, da runner si dico che secondo me è il momento in cui tu entri nell'atmosfera dell'evento, qualsiasi esso sia. Poi a New York ha un sapore speciale perché l'Expo direi che è unico. Io ne ho vista abbastanza in giro per il mondo, ma quello di New York ha una peculiarità, insomma. Tu entri là, anzi già da quando arrivi nei pressi che vedi la gente che va verso l'Expo, cioè, basta, tu ti concentri e dici, cioè, comincia a tremare secondo me, no? Un po'. Perché ti vivi già il fatto che...
Forse è la prima volta che capisci quanto è grande questo evento, no? Nel senso, arrivi a New York, capisci che è grande New York, però quando ti avvicini al Javits, dove si tiene l'Expo, capisci che è una roba organizzata in grande.
Sì, ma sai, New York ha una differenza rispetto a tantissime maratone al mondo, direi quasi tutte, che è l'unica che tu, da quando arrivi in aeroporto a quando vai via, entri già nel mondo della maratona, perché è così tanto sentita e partecipata dalla città, che a cominciare dal taxi trovi subito un qualcosa, un segno distintivo dell'evento. È impossibile non trovarlo. Vai in albergo, qualsiasi canale televisivo tu guardi, c'è sempre un servizio. Beh, è proprio un evento mondiale anche per la città, non è l'evento di quel giorno, è proprio una cosa su cui tutta la città crede e vive anche, cosa che è difficile da trovare in giro per il mondo, non solo in Italia, ma io solo a New York l'ho vissuto in maniera così intensa.
Senti, lo stand quanta gente incontri?
Nello stand, in realtà, lo stand serve per fare relazioni, perché sì, fai promozione, ma ormai i mezzi per promuovere un evento sono ben altri, insomma, no? Col digitale e ci sono ben altri, però noi amiamo anche promuoverci anche alla vecchia maniera, dando un volantino in mano e facendo due parole con tutti i partecipanti, tutti i runners, per confrontarsi su magari chi è già venuto, chi vorrebbe venire, insomma chi conosce l'evento. Anche questo serve per dare comunque un segnale, una percezione di com'è il tuo evento considerato nel mondo. Ti devo dire che i primi anni, quando dicevi Venice, ci dicevano Venice Beach,
Los Angeles,
California. I primi anni, 20-25 anni fa, ci vivevano così. Adesso invece le immagini mondiali dell'acqua alta della Venice Marathon hanno fatto sì che non c'è nessuno che non conosca la Venice Marathon. Già quello per noi è un obiettivo importante.
Io ricordo l'anno in cui ci siamo conosciuti, che poi era il 2018, è stato proprio l'anno in cui c'era stata l'acqua alta. C'erano tantissimi runner che si fermavano, perché voi ovviamente nel vostro stand venivano trasmesse le immagini dell'ultima parte di gara, diciamo, dalle...
Te lo ricordi, me lo ricordo anch'io, sì.
Sì, sì, dalle 2 ore e mezzo in poi, diciamo, in cui l'acqua aveva cominciato a sollevarsi, a arrivare prima a coprire le scarpe, poi quasi alle ginocchia degli atleti. E ricordo, c'erano due ragazzi, quando sono arrivato io lì allo stand, che mi dicevano: is it real? È vera questa cosa? E io ridevo e dicevo: guarda, questo succede, è successo realmente quest'anno. No, noi dobbiamo partecipare a questa gara. E ridevano, e ripetevo proprio che erano felici di vedere questa cosa.
A me chiedevano: ma succede tutti gli anni? E io dicevo: guarda, speriamo di no. Nel senso che...
Beh, guarda, io quando sono arrivato a New York, mi pare che fosse l'ultima volta dell'acqua alta, era il 2019 oltre che il 18, perché c'è stata poi l'acqua grande che ha distrutto la città. E quando sono arrivato a New York, una delle reti nazionali, c'erano le immagini, perché parlavano della Marathon di New York, naturalmente, c'erano le immagini della Venice Marathon, e questa cosa qua mi ha colpito immensamente in senso positivo, perché avere degli spot, dei servizi lì vuol dire tanta roba, insomma.
Senti, Lorenzo, Venice Marathon e la Maratona di New York hanno una cosa in comune e quindi ti faccio qualche domanda più specifica, nel senso che entrambe le gare sono gare da punto a punto, non sono un loop, no? Quindi tu avete una serie di problemi simili, anche se magari in scala diversa, però simili, cioè devi portare i runner alla partenza, devono posare le borse, devono recuperarle lontane da dove sono partito. Quanto è complicato organizzare una gara come la tua e quanto immagini che sia complicato organizzare una gara come la tua, però trapiantata su 5 distretti come quella di New York?
Beh, noi naturalmente siamo più piccolini, ma secondo me la complessità della Venice Marathon non è uguale al mondo. E a New York hai 5, come li chiamate, distretti, no? Noi comunque abbiamo 5 comuni, ma a parte i 5 comuni noi abbiamo il punto di rottura acqua terra, che quello è disastroso perché vuol dire raddoppiare tutti i servizi, sia per il trasporto dei bagagli sia per il trasporto degli atleti in andata e in ritorno. Quindi questo è complicatissimo dal punto di vista gestionale, e poi i numeri degli atleti contano fino a un certo punto, no? Perché un servizio lo fai per 10, lo fai per 100, lo fai per 10.000, in realtà non cambia, cambia solo la gestione degli spazi, quindi noi il problema che abbiamo è dettato dagli spazi, e New York ha degli spazi molto più ampli e quindi ha i suoi problemi, ma dettati e vissuti in spazi diversi, per cui direi che più o meno le difficoltà si equivalgono sul punto di terra, perché anche noi siamo in linea, per cui consigli da una parte dai dall'altra, e il problema che abbiamo più noi è l'acqua, che non è una cavolata, anzi, e poi i costi, che sono una cosa pazzesca. Poi sai, poi noi abbiamo i ponti, dobbiamo fare i ponti di barche.
Certo.
E non abbiamo i baci di New York, non abbiamo una città che non che ci creda con New York, perché questo non è vero, la Venezia ci crede, ci ha sempre creduto, ma non abbiamo una città così grossa che ha dei budget così grossi da poter supportare in maniera importante un evento di quella portata là.
Benissimo, senti, ti chiedo una cosa, invece quando la corri noti qualcosa in più? Lo sguardo di chi organizza una gara, che cosa nota? Che può...
Beh, in più ha certamente la partecipazione della città, ma anche lì andiamo per numero, perché noi abbiamo la fortuna che a livello Italia il pubblico è presente, quindi sulle strade c'è tanto pubblico, e non, gli automobilisti non sono incazzati, quei pochi che ci sono, ma perché ormai la vivono in maniera positiva. Vero è che quello che c'è a New York non c'è nessun'altra parte del mondo, perché tu hai 42 km di transenne, togli il ponte di Verrazzano, ma tutto il resto sono due ali di pubblico, destra e sinistra, ma poi non una persona, c'è file da 4-5 persone, insomma sono tutti là che vivono l'evento come l'evento dell'anno, l'evento della città, è come una festa, come, non so, da noi c'è il Redentore, per capire, no? Loro hanno la Maratona di New York, cioè questa è una cosa che non esiste, non succede al mondo, non so come dirvi, è super per chi corre, poi vedi di tutto, cioè 5 distretti, ma sono 5 distretti completamente diversi tra loro, moderni, meno moderni, un pochino più malfamati, poi vedi il top, cioè vivi un'esperienza magica dall'inizio alla fine. Abbiamo anche le montagne, tra l'altro, perché poco prima, nelle 2000 che dici tu, precedono qui Queensboro Bridge, che per me è sempre stata...
Una bella botta.
Tipo passo già una delle Dolomiti, certo. Capito? Non finisce mai.
Funziona l'esempio, funziona benissimo.
Soprattutto perché si becca in una parte di percorso in cui la stanchezza si inizia già a sentire. Quindi anche fare una salitina... normale, diciamo, una roba che sarebbe solamente un falso piano, sarebbe stancante. Fare il Queensboro pesa sulle gambe in quel tratto, è effettivamente un po' provante.
Sì, perché cioè, già se sei in forma è difficoltoso, se magari sei un po' stanchino, perché poi vieni da mesi di lavoro intensi, come diceva prima Lorenz, arrivi già cotto e lì sei cottissimo. Però ma fermarsi mai, piuttosto la morte.
Esatto. Però c'è da dire che anche, torniamo un attimo a Venezia, visto che ci sei, approfitto, anche la parte che si fa in città da voi, dove si superano i ponti nell'ultimo tratto, è un po' provante per chi ci arriva. Sono ponti più bassi, ma sono belli da fare.
Stavo dicendo che secondo me da Queensboro inizia Venezia.
Esatto, sì, sì, il paragone regge.
Noi abbiamo 14 ponti, per carità, sono pedanati e ti assicuro che sono molto più semplici di Queensborough Bridge, perché sono molto più semplici. Però da lì, dai, Queensborough, dopo hai tutto il resto, per non parlare di Central Park, che è tutto in salita, è che l'euforia è talmente tanta che non le senti neanche più, ma secondo me New York è una delle più dure a livello proprio di... E poi hai la fortuna che hai feali di pubblico che ti spingono, per cui ti fanno sentire meno la fatica, ma secondo me è una delle più dure, se non la più dura, rispetto a quelle che ho fatto io. Ne ho fatte 10-15, insomma, ho fatto quelle principali in giro per il mondo. Non ho fatto Boston, per cui su quello magari Lawrence si può dare qualche...
No, io nemmeno io posso ancora fare niente.
Ah, non l'hai fatto ancora.
Non ancora, sto aspettando di avere dei tempi dignitosi. No, senti Lorenzo, a proposito invece di periodo di difficoltà, l'anno scorso ci siamo sentiti, voi siete stati una delle gare che più in Italia ha tentato di correre l'anno scorso, ha tenuto fino alla fine sperando di correre. È stato un anno difficile, è stato un anno difficile per tutti, alla fine si sono fermati praticamente tutti, non ho memoria di una gara importante che sia riuscita a correre. Quest'anno, in quest'autunno, invece ripartono tutte e c'è un po' di sovrappopolamento nel tuo periodo, però immagino c'è tanta voglia di correrla questa gara. Che cosa ci puoi raccontare? 24 ottobre 2021.
Beh, noi siamo pronti in tutto e per tutto, ti dico che anche a livello protocolli, gran parte dei protocolli che ci sono oggi, e noi li abbiamo sempre rispettati anche prima del Covid, per carità. Secondo me, con l'aiuto della mascherina, del Green Pass, del vaccino, tutte le cose insieme, senza particolari obblighi, faranno sì che l'autunno si corra in serenità.
Perfetto.
Io, fossi quelli dell'autunno, avrei fatto un'altra scelta, però ognuno naturalmente gioca la sua partita e sa bene che cosa serve a casa sua. Certo è che facendo così non ci stiamo aiutando a vicenda, questo è sicuro.
Perché praticamente ci sono maratone tutte le settimane a partire da settimana.
Ma io vedo i flussi di iscrizioni, che c'è, quindi se le mie sono così, posso immaginare quelle degli altri. Insomma, so dagli amici di Roma, so che anche Roma, che ha fatto questa scelta di correre all'alba a inizio settembre.
Abbiamo parlato con Daniele un paio di episodi fa.
Vedi, ti avrà detto Daniele.
Esatto, e tra l'altro devo dire la verità, la cosa che mi piaceva, che abbiamo parlato anche con lui, è questa specie di confederazione di maratone italiane, no? Che è un bel segnale.
Ma in realtà sì, io non so se lui te l'ha detto, io sono il running specialist di quel progetto.
No, non lo sapevo, allora raccontacelo.
Te lo dico io, sono consulente del Corriere dello Sport.
Ok.
E su quel progetto e tutto è nato proprio a New York, proprio parlando di relazioni, dentro un pub ho conosciuto Daniele tramite Carlo Capalbo di Praga.
Sì.
E da lì abbiamo cominciato, è nata amicizia. E lui
per questo, se per questo, per dirla tutta, ho conosciuto Daniele con te correndo la maratona di Firenze, quindi tutto...
Vedi, ti ricordi che l'ha portato a Firenze, che lui era le sue prime trasferte promozionali come maratona di Roma.
Esatto, vedi, tutto si ritrova.
E quindi ti dico, sì, questo è un progetto che vuol fare, cambiare passo al running, non per fare delle confederazioni o delle cose chiuse, ma il Corriere dello Sport ha sposato il mondo del running come progetto strategico di crescita editoriale. Quindi cosa vuol dire? Che stiamo acquisendo i diritti commerciali di alcuni eventi, mm-hmm, di maratona, di running, maratona e mezza maratona, sia primaverili che autunnali, di livello gold e silver possibilmente, ma non ne vogliamo tanti, per creare dei circuiti commerciali.
Okay.
Questo perché secondo noi, secondo Daniele, con un media dietro forte come il Corriere dello Sport e Tutto Sport, riusciremo ad attrarre delle risorse dalle aziende che fino ad oggi ci hanno creduto poco dal punto di vista del budget. Voi sapete che, non so, se non lo sapete ve lo dico io, che all'estero il rapporto di investimento sul mondo del running credo che sia 1 a 100. Se un'azienda, la stessa azienda all'estero investe 100, in Italia investe 1.
Andiamo bene.
Più o meno sono questi, no? Quindi avendo una rete vendita con le contropalle come Corriere dello Sport e tutto il gruppo Sport Network, mettendo insieme gli eventi dal punto di vista commerciale,
certo,
ovviamente commerciale, noi pensiamo di poter accedere a budget più importanti e a presentare alle aziende dei progetti di comunicazione e marketing integrata supportati da due grandi media generalisti.
Che mi sembra un'ottima cosa, anche perché diciamo la verità, che un po' la pandemia ha dato un po' una mazzata agli eventi per il tempo che non si è corso, però di contro ha portato un po' il running al centro dell'interesse di più persone, quindi è giusto.
Ma guarda, è da lì che ti dico la scelta strategica dell'editore, perché hanno preso il running, hanno preso il paddle e hanno preso gli esports. Quindi non è un gioco, è una cosa su cui l'editore crede fermamente.
Certo.
Qui è difficile che domani dica torniamo indietro, no? Finalmente un editore che ci crede, che crede in un progetto, e devo dire che il fautore di questa roba qua è Daniele, perché oltre a essere un grande manager è anche un runner, no? Quindi sa anche le potenzialità sia del messaggio promozionale, di quello emozionale, ma anche di quello commerciale, di marketing, no?
Certo.
È un po' andare a creare una sorta di New York Roadrunners per l'Italia, insomma, un raggruppamento di tante gare di alto livello, organizzate tutte con la stessa metodica, tutte in maniera che si possano gestire con lo stesso gruppo di lavoro, più o meno, a quanto ho capito, giusto Lorenzo?
Sì, il concetto più o meno è quello, fermo restando che già ognuno di noi faceva quello che tu dici, il New York Runner Project, ognuno lo chiama a modo suo, facendo tanti eventi nel suo territorio e mettendoli a sistema, ma questo per un'azienda non basta. Perché New York, cioè il Veneto non è New York e l'Italia da sola non è New York, quindi bisogna che un'azienda, per avere un ritorno, abbia capillarità territoriale, e capillarità dal punto di vista stagionale e eventi di livello. E con due media che spingono, dovrebbe, perché ci stiamo lavorando duramente, e dovrebbe arrivare il risultato.
Certo.
Allora, ti riporto un po' su New York per chiederti un po' di raccontarci invece da runner la tua esperienza di questa gara e un consiglio alle persone che stanno sentendo questo podcast e si stanno preparando oppure lo stanno sognando. Insomma, tu cioè, sei un veterano e sei un esperto del settore.
Beh, innanzitutto di andarci preparati, di non improvvisare perché sennò ti spacca in due, quindi curare molto la preparazione. Dopo quando sei là voli, perché c'è talmente tanta gente che ti spinge e quindi il gioco è fatto. E la parte più difficile è quella dell'allenamento, senza ombra di dubbio. Fatta quella, quando vai là sei nel posto più bello del mondo dopo Venezia.
Certo, rigorosamente. Ma
sei un big event, quindi vai tranquillo. Dopo l'atmosfera da sola ti porta a correre alla grande. Questo è il consiglio del tecnico. E quello pratico, durante l'evento io sono un po' fortunato, perché facendo di mestiere questo ho sempre avuto pacchetti VIP, quindi ho evitato magari code, queste cose qua. Anche alla partenza non ci sono andato 50 ore prima all'aperto, ma come c'è un progetto che si chiama VIP Runner che ti dà la tenda riscaldata, cioè insomma anche durante l'attesa della partenza sei diciamo al sicuro, sei privilegiato. Infatti io lì dentro ho conosciuto Linus, ho conosciuto l'onorevole Lupi, insomma tutti i grandi runners italiani, diciamo, gravitano attorno poi a quelle tendole, lo chiamano tents.
Siamo ancora amici nonostante tu vada in questi eventi VIP e io no.
Ma sì, ma poi in griglia ci troviamo.
Esatto, però siamo ancora amici nonostante tutto.
Beh, ma adesso tu sei lo scrittore del libro, per cui ti daranno di diritto.
Esatto. Per forza.
Di diritto
forza,
devi pretendere.
Libro più podcast, esatto. Se non ci vado io, anche Pietro a questo punto ovviamente. Senti, Maratona di Venezia 24 ottobre, siccome questo podcast lo distribuiremo in agosto, vogliamo invitare le persone a iscriversi, quelli che non possono andare a New York, perché diciamo la verità, Venezia e New York sono due gare incompatibili.
Sì, io dico di provarle tutte quelle, cioè allora io non voglio, senza togliere nulla a nessuno, a me personalmente piace correre le maratone nelle città belle, io ho poche ma nelle città, le città del mondo. Perché il risultato cronometrico lo guardo meno, forse perché non sono più in grado di avere grosse pretese dal mio fisico. Faccio triathlon per avere meno problemi alle gambe. E quindi cosa dire? New York va provata. Un anno fai New York, un anno fai Venezia, un anno fai Firenze, un anno fai Roma, ma sono gare che vanno fatte se uno piace il running. Anche perché è l'occasione per portare la famiglia, gli amici, i figli, insomma sono grandi eventi. Quindi provatela e quest'anno correte in Italia, perché le difficoltà per andare all'estero ci sono e sarebbe stupido dire che non ci sono, per cui correte in Italia. Noi siamo pronti, in Italia avete le top organizzazioni al mondo, quindi non ce n'è per nessuno, e non parlo solo di Venezia, per cui non ci invidia niente nessuno, a livello organizzativo tranquilli che avete il top in Italia, quindi correte con noi, e voi due preparatevi che siete già iscritti alla Venice Marathon.
Io sarei iscritto a New York, ma probabilmente non mi ci fanno andare, quindi accetto l'invito volentieri.
Va bene, sei benvenuto come sempre.
Potrei esserci anche dai. Guarda Lorenzo, potrei venire. Accetterei volentieri, grazie.
Lawrence, fagli una tabella.
Va bene, va bene. Ma quello, guarda che lui fa così, ma lui è quello che ci batte a tutti, fa il calcaterra con noi, cioè parte con noi, ci riprende due volte.
No, se si corre insieme, si corre insieme, ragazzi. Questa è una cosa che si dice sempre.
A Venezia si dice bronza coperta, che vorrebbe dire le bronze della brace coperte, cioè quelle che non si fanno vedere, ma che da sotto.
Esatto, è lui, l'hai descritto perfettamente, l'hai visto poche volte, ma l'hai descritto perfettamente.
No, ma si vede dallo sguardo.
Va bene, allora senti, io ringrazio Lorenzo Cortesi, Race Director di Venice Marathon, in bocca al lupo per la tua gara, ci vediamo a Venezia, ci vediamo a New York. Chi non va a correre a New York, chi non vuole, chi non si sente tranquillo, Venezia è una bellissima alternativa a New York. Grazie del tempo che ci hai dedicato, Lorenzo.
Crepi il lupo e grazie a voi. Vi aspetto.
Ciao Lorenzo, continuate a seguirci, distribuite il podcast agli amici, mettete tante stelline, correte felici. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.